Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e in studio Silvia Terribili.
Conficcato nella carne verticale amore. È così che ti sento. Perpendicolare a me, avvitato nelle ossa, forte nel restare.
Questa era Ginevra Di Marco e Cristina Donà in Perpendicolare. E ora invece ascoltiamo Samuele Bersani in Pixel. E la puntata di stasera è dedicata al tema del clima, dei cambiamenti climatici. Abbiamo un ospite, un esperto in questo campo, è il professor Vincenzo Levizzani, è dirigente di ricerca dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna e professore di fisica delle nubi all'Università di Bologna. In particolare io ho letto il suo libro, Il libro delle nuvole, un manuale pratico e teorico per leggere il cielo, e tra poco ci colleghiamo con Vincenzo Levizzani.
Come un principe decaduto è andato a sbattere, che ha perso il regno in una notte davanti ad una slot. Ho un miliardo di pixel senza essere Spielberg. Dove vai? Che ti sto fotografando come se fossi il vero Marlon Brando. Marlon Brando. Ci son frasi nascoste dentro a colpi di tosse, come i tuoi, confessioni quasi mistiche. Se mi obbligassero ad un Dio non ci crederei mai, e mi dispiace tu stia per scendere a questa fermata. Respiro frammenti di vita volanti nell'aria, pesante viziata. Le vetrine intelligenti mi leggono il labiale, evitate dei commenti quando vi avvicinate. Quante strade abbandonate improvvisamente dopo le ore 20. Fare una lista.
E allora abbiamo in linea il professor Vincenzo Levizzani. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Benvenuto a Radio Onda Italiana, è la seconda volta che ci sentiamo. Nel 2021 l'ho intervistata,
sì,
non so se ricorda. Allora, parliamo del clima e in particolare della temperatura. L'accordo di Parigi del 2015 prevedeva un aumento massimo della temperatura media di 1,5 o 2 gradi centigradi. Ecco, la domanda è a partire da quando avrebbe dovuto essere ridotta la temperatura o mantenuta? Cioè, quali sono le date di riferimento? Ecco, perché allora si diceva questo è il limite massimo, ma a partire dal 2015 o...
Ma diciamo che dovremmo già essere in queste condizioni, l'idea era quella. Ecco, poi dopo 1,5 o 2 gradi comunque non sono un grandissimo traguardo, perché 2 gradi in più di temperatura media globale provocano lo stesso dei grandi disastri. Ecco, insomma, quindi insomma... diciamo che dobbiamo cercare in qualche modo di limitare i danni, ma siamo già in una situazione abbastanza compromessa, insomma.
Sì, sì. Però ecco una domanda: di quanto è aumentata la temperatura media in Europa negli ultimi 30 anni, diciamo dal 1993? Abbiamo le medie, no? Quindi del 1993. Sì, sì. E del 2023, quindi di quanto è aumentata la temperatura?
Siamo
in questo
già
periodo.
Intorno ai 2 gradi. Siamo
2
già
gradi dal 1993?
Sì, sì, sì. Ci siamo già in quelle condizioni. Se andiamo a guardare le mappe globali, in effetti io non sono un esperto esattamente di questo, io sono un esperto di acqua e di precipitazioni, però guardando le mappe di CO2 e guardando anche le mappe di temperatura che appunto si possono vedere abbastanza bene online, insomma ormai siamo già sui 2 gradi, insomma, e questo è dovuto all'aumento di CO2 e all'aumento anche di metano, insomma, essenzialmente, perché sono le due cose.
Quindi però se c'è già un aumento di 2 gradi, dovrebbero esserci dei fenomeni, erano stati previsti fenomeni spaventosi. È vero che succedono degli eventi meteorologici estremi, però ancora non siamo a quella catastrofe che è stata predetta con i 2 gradi in più.
Beh, diciamo, dipende sempre cosa intendiamo per catastrofi, perché la situazione che abbiamo visto in Spagna non è certamente una situazione normale. Ecco, quello che abbiamo visto essenzialmente è l'estrinsecarsi di un fenomeno meteorologico di per sé normale, e dico normale tra virgolette perché la famosa goccia fredda, no, di cui abbiamo sentito parlare un po' tutti, che è una circolazione ciclonica che si stacca dalla circolazione generale e poi interessa una determinata zona. Bene, questo è una cosa che è sempre avvenuta ed è anche prevedibile, cosa che il Servizio Meteorologico Spagnolo aveva fatto. Però con i mari troppo caldi, cosa è successo? È successo che è diventato un fenomeno disastroso. Ecco, quindi gli oltre 200 morti, eccetera, eccetera. Sì. Però, insomma, tutto ciò, quello che fa è alterare la circolazione generale da un lato, dall'altro lato altera il ciclo dell'acqua. Ecco, quindi i fenomeni sono già disastrosi, perché le alluvioni, le grandi alluvioni che ci sono nei luoghi dove piove, sono già un fenomeno di per sé stesso anomalo, insomma.
Sì. A proposito della catastrofe di Valencia, qui alcuni meteorologi hanno detto che si trattava inizialmente di una deviazione del getto polare che ha formato un'insaccatura, un'insenatura nella quale si è sviluppata questa cella fredda, diciamo, questa
fredda,
depressione,
diciamo,
molto fredda. Uh-huh. La domanda però è, sappiamo che il tempo viene determinato dal getto polare che viaggia fino a 180 km orari a un'altitudine di 5-10 km. In che modo a questo livello, a questa altezza e con questa velocità la CO2 può influenzare il getto polare?
Ma diciamo, il discorso è questo, che è vero che diciamo, le temperature basse che si sono riscontrate in quota, perché appunto era il getto polare, la circolazione polare a determinarle, hanno provocato quello che lei ha appena detto, ma il discorso è che verso il suolo, la superficie, le temperature erano molto alte. Ecco, quindi proprio questa presenza dell'aria calda nei bassi strati, che ovviamente aria calda e umida perché viene dal mare, essenzialmente Valencia sul mare, insomma, la Spagna è una penisola, insomma, penisola iberica, e dunque quindi aria calda e umida che proviene dal mare, estremamente caldo, quindi c'è molta evaporazione in quota, incontra temperature molto basse, ed ecco lì l'innesco, diciamo, di questi fenomeni. La CO2 come interviene nell'aumentare proprio la temperatura media della superficie terrestre, quindi anche quella dei mari. Ecco, è qui che sta l'innesco.
Sì, sì, però diciamo a monte c'è una biforcazione del getto polare.
Assolutamente.
Ma questa biforcazione non deriva dalla... viene prima. Cioè, diciamo,
dunque,
il problema sì.
Sì, però diciamo quello che succede è che si sta modificando la circolazione generale dell'atmosfera. Non so,
del getto polare anche? Dei getti.
Anche, sì, che si può abbassare fino alle nostre latitudini, e questo è il punto.
E questo deriva dal calore che c'è sotto?
Sì, deriva dal fatto che proprio la circolazione, la velocità dei venti, eccetera, sono modificate da tutto questo. Tutto viene dall'evaporazione dei mari, dalle correnti oceaniche, che naturalmente influiscono anche sulle correnti atmosferiche. Le faccio un altro esempio. In estate, come mai, dobbiamo farci questa domanda, come mai nel bacino del Mediterraneo le temperature sono diventate spesso così alte, oltre i 40 gradi? Ecco, allora noi eravamo abituati al famoso anticiclone delle Azzorre, no? Che tutti
Sì,
conoscono perché,
che era
appunto.
simpatico.
Esatto,
Ah.
brava, proprio il buon vecchio anticiclone delle Azzorre, che quando produceva 35 gradi dicevamo, ah, che caldo, giusto? Però, insomma, erano 35 gradi. Adesso ce ne sono 40-45. Perché? Perché l'anticiclone africano, quello che sta normalmente posizionato sul Sahel o sul Sahara, si è spostato, si sposta, diciamo, di 300-400 km verso nord, quindi staziona sul Mediterraneo. Stazionando lì, l'anticiclone è come sappiamo, porta tempo bello, però diciamo spesso e volentieri è in una situazione di blocco su una determinata zona, appunto il bacino mediterraneo è una di queste, e quindi tiene lontano l'anticiclone delle Azzorre. Ecco quello che succede. Quindi allora abbiamo un tempo prevalentemente africano. Se uno va in Sicilia, le estati sono roventi. Ecco, e la Sicilia è una zona calda
Ma
generalmente, però non così calda. Ecco.
perché l'anticiclone africano si sposta? Cioè, come...
Perché è cambiata la circolazione generale dell'atmosfera su tutto il globo, sta cambiando, è questo il punto.
Ma siamo
Ecco
sicuri
dove
che
io
sia
sono
la CO2?
preoccupato. Sì?
Abbiamo la prova scientifica.
L'abbiamo perché le temperature sono aumentate in una maniera sconvolgente e
Sì,
non
le
è solo la
temperature sono
CO2.
aumentate, ma il collegamento causale con la CO2, questo è
Beh,
provato?
sì, è l'unico, diciamo, l'unica colpevole possibile, non ci sono
Beh,
altre
potrebbero esserci altri
possibilità.
colpevoli che non conosciamo.
No, direi proprio in questo momento no, perché li abbiamo, diciamo, esclusi tutti, perché per esempio, non lo so, facciamo un esempio, l'attività solare, ecco, l'attività solare non è, che potrebbe essere una delle colpevoli, in realtà è in una situazione di minimo sostanzialmente, quindi non è lei, ecco. Insomma, diciamo che in
Però questa
questo
attività
momento.
solare potrebbe avere un'influenza nel rallentare o far biforcare questo oggetto polare.
Bah, no, nel senso che tutto ciò è veramente provocato dall'aumento di temperatura dei mari, soprattutto. Ecco. Quindi quello che stiamo a cui stiamo in questo momento assistendo è proprio una modifica generale che è dovuta alla modifica anche della circolazione oceanica. Ecco. Non solo, ma il fatto che ci sia molto vapore acqueo in atmosfera, perché ovviamente con i mari più caldi si ha più evaporazione, questo è facile da capire. Ecco, allora esiste anche una circolazione del vapore acqueo che porta a dei veri e propri fiumi atmosferici. Non so se i nostri spettatori hanno mai sentito parlare di atmospheric river,
Sì,
no?
sì.
Allora, ecco, gli atmospheric river sono delle circolazioni di vapore acqueo che hanno una portata enorme. Ecco, per esempio, hanno una portata simile a quella del fiume Mississippi oppure addirittura del Rio delle Amazzoni qualche volta. Viaggiano a 2-3 mila metri di quota. Ecco, questi provocano dei fenomeni assolutamente di precipitazione assolutamente anomali. Ecco,
Però il getto
quindi.
è più alto, si trova più in alto.
Il getto naturalmente è più alto, certo, questi qui sono
E
aggiuntivi,
soprattutto si trova al polo.
sicuramente. Sì, no, no, ma non stavo infatti parlando del getto, assolutamente, no, 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 no. Il getto, diciamo, influisce sul portare questa distribuzione delle alte e delle basse pressioni E naturalmente queste vengono poi a loro volta influenzate dagli strati bassi dell'atmosfera, dal vapore e dalla temperatura molto alta. Ecco, questo è quello che sta succedendo.
Alcuni studiosi attribuiscono l'inversione, la biforcazione del getto al sudden stratospheric warming, che sarebbe questo surriscaldamento repentino della stratosfera di circa 40 gradi. E lei cosa ne pensa? Questa tesi viene regolarmente riportata?
Ma diciamo che sì, non è da escludere che ci sia anche un contributo da questo, ecco, però, ma insomma, io sono abbastanza convinto purtroppo di quello che sta succedendo, ecco, insomma, come nei termini in cui abbiamo discusso prima. Però sì, non è che la stratosfera sia innocente, no assolutamente. Sì,
lì la CO2 non ha nessuno.
No,
non ha nessun effetto, anche perché c'è un tappo, no? C'è questa specie di tappo,
sì,
diciamo,
sì,
di questa inversione termica che impedisce una.
Esatto. Non solo, c'è l'inversione di temperatura che, diciamo, al di sotto della tropopausa cala, diciamo, con la quota, un grado circa, insomma, ogni chilometro circa, grosso modo. Dopodiché ricomincia invece a crescere, ecco. E quindi c'è questa inversione che appunto tiene intrappolato al di sotto tutto il vapore acqueo, per esempio, ecco. Quindi la stratosfera è essenzialmente secca. Ecco, per cui lì non succede nulla, diciamo.
Però sembrerebbe che questo surriscaldamento di anche 40 gradi poi in qualche modo sprofondi e agisca pesantemente sul getto polare.
Ma diciamo che quello di cui lei sta parlando sono i tropopause foldings, diciamo, cioè appunto queste piegature della tropopausa che non solo provocano, diciamo, le intrusioni stratosferiche in troposfera, ma anche, per esempio, provocano intrusioni di ozono, cose di questo genere. Sì. Però, insomma, sono eventi di per sé stessi abbastanza rari, però.
Sembra che questo warming però si verifichi ora abbastanza più spesso, diciamo.
Ma sì, può darsi, però diciamo sono eventi in generale abbastanza rari. Ecco, questo è quello che abbiamo sempre verificato. Poi che da ora in avanti diventino un po' più frequenti è possibile, non escludo niente, la scienza non sa mai tutto, ecco, quindi sì, alzo le mani, ecco.
Certo. Nel suo libro, il libro delle nuvole che ho letto con molto interesse, lei ringrazia un grande maestro che l'ha ispirata nei suoi studi, Franco Prodi. Oggi però Prodi viene accusato di negazionismo perché, insieme a altri scienziati, nega che il clima sia governato dall'uomo e men che meno dalle emissioni di CO2. Riconosce ancora Prodi come suo maestro?
Ma io sono abituato a, diciamo, considerare le persone per quello che hanno fatto e le cose buone che hanno fatto. Franco Prodi ne ha fatte tante. Ecco, adesso ha delle posizioni che sono, diciamo, tutte sue, però bisogna anche dirlo, insomma, lui poi rifiuta anche questa patente di negazionismo. Io ho letto alcune interviste di recente.
Ma infatti lui non nega. Cioè, non nega aumenti di temperatura, non nega fenomeni.
Esatto.
Soltanto nega il fatto che il principale responsabile sia la CO2 prodotta dall'uomo, questo sì.
Ma no, neanche questo dice. Lui dice che non ne sappiamo abbastanza. Ecco, sostanzialmente è questo che lui dice. Allora, che noi non ne sappiamo abbastanza, oddio. Questa qui è una posizione facilmente condivisibile perché, insomma, nella scienza saperne abbastanza non esiste. Ecco. E quindi, vabbè, e questo da un punto di vista filosofico è facile da condividere. Però, diciamo...
vale sempre questo argomento, insomma, di non sapere. No?
Esatto, è socratico.
Che è il momento in cui si va alla ricerca di nuove prove,
naturalmente.
Si ascoltano le controargomentazioni, sì.
Esatto, ma poi oggi ho delle teorie che domani vengono falsificate, per carità, cioè qui andiamo con Kuhn, Popper e quant'altro, insomma, è tutta la filosofia della scienza del Novecento. Ma a parte questo, diciamo, il problema, se Franco Prodi dice che i modelli climatici non sono ancora in grado di fare delle così di mettere insieme degli scenari credibilissimi, ha probabilmente anche ragione. Però il mio problema qual è? Il mio problema è che nel frattempo noi da 40 anni rotti a questa parte abbiamo raccolto tantissimi dati con i satelliti. Quindi non è più solo una questione di modelli. Cioè anch'io ero uno di quelli che diceva insieme a Franco Prodi non ne sappiamo abbastanza, che è vero. Però adesso ne sappiamo molto di più, appunto, cioè quello di cui parlavo prima, cioè l'aumento di temperatura, la CO2, il metano e tutte queste cose qui, le abbiamo osservati misurando con i sensori satellitari, non con i modelli. Ecco, questo è il punto.
Per quello che riguarda il disastro di Valencia, si è anche parlato delle attività di geoingegneria praticate dal Marocco, quindi un programma pubblico, apertamente se ne parla, e è stata indicata come una potenziale causa dello stravolgimento che si è verificato sulla costa spagnola. Che ne
Io
pensa lei?
sono
Cioè queste pratiche,
scettico.
questa attività di geoingegneria è provata, cioè il Marocco lo fa, lo sta facendo. Che funzioni o non
Sì.
funzioni, alcuni dicono non funziona, vabbè, non funziona, però è provato che lo stanno praticando e non sono gli unici.
Sì, beh, certo, immagino. Beh, se è per questo anche i cinesi e
Molti
gli
paesi lo
Emirati
stanno
Arabi
facendo.
continuano, diciamo, a inseminare le nubi, però con un successo che definirlo scarso è un
Sì, ma
eufemismo,
il
ecco.
problema non è tanto il
Quindi.
successo quanto sappiamo che il meteo è comunque la Terra è un sistema instabile, assolutamente instabile.
Certo,
Nel giro di pochi
certo.
secondi si può creare un temporale devastante, un uragano, un tornado.
Certo, però
Quindi
non con
andare
quelle
a
tecniche
dar
lì.
fastidio, a smuovere,
No.
ma è quello che stanno facendo, però non sappiamo come
Sì,
lo
sì, sì.
fanno.
No, ma ci provano, ma non. Ma...
Ma potrebbe
Le
creare
energie.
danni. Questo
No,
voglio dire.
le energie in gioco sono talmente grandi che quello che fa il singolo uomo con il singolo aereo o diciamo una serie di aerei, eccetera, eccetera, che inseminano, che fanno tutte queste cose qua. Non è in grado di modificare il getto polare o cose di questo genere, ma non ne parliamo
No, però
proprio.
può provocare un'alluvione, questo sì.
No, 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 no. Per provocare un'alluvione bisognerebbe essere in grado di aumentare il potere precipitante delle nubi, dei temporali, diciamo, che già precipiterebbero per i cavoli loro, ecco, è aumentarne talmente tanto il potere precipitante da fare precipitare, come è successo, in neanche 24 ore tutta la pioggia di un anno. Cioè, non ce la fa l'uomo a fare queste cose, assolutamente no. In questo momento siamo nella totale incapacità di fare una cosa di questo genere.
Però ci sono anche tutte le alluvioni di Dubai, che sono anche
No,
molto strane.
ecco, quella è la bufala più sconvolgente di tutte.
Ma
Ecco,
non ci sono
l'alluvione di
state?
Dubai. Sì, lo so, però sono singoli temporali ed è provato che sono provocati appunto da normalissimi fenomeni atmosferici, ma non ce la possono fare, non ce l'hanno fatta e neanche loro dicono che sono stati in grado di fare questa cosa. Non è così, non è vero, assolutamente.
Si parla comunque di armi climatiche, ne parla il generale Fabio Mini, che è comunque un'autorità e non è un complottista, e lui stesso ha affermato, senza mezzi termini, che da anni esiste tutto un armamentario volto a provocare una guerra
Sì, beh.
climatica. E
No, no, beh, ma certo.
quando le armi esistono, purtroppo vengono anche usate, siamo in un periodo di guerra, non sappiamo cosa fanno, veramente non sappiamo chi è il nemico in questo momento.
Guardi, sì, no,
E
no, beh, lei sta
perché si
parlando di
ignora questa
disordine
preoccupazione
globale.
dell'arma climatica?
No, guardi, per avere un'arma climatica, allora, Quello che, di cui lei sta parlando è l'incubo di ogni meteorologo, cioè con un po' di sale in zucca. Infatti, se noi riuscissimo veramente a modificare il potere precipitante delle nubi, è chiaro che si può trasformare in un'arma. In un'arma soprattutto nelle mani di gente malintenzionata. Ecco, questo è chiarissimo. Ringraziando il cielo, in questo momento siamo ben al di là di arrivare ad una situazione di questo genere. Non sappiamo neanche bene come diciamo, i cristalli in nube si formano e pretendiamo di costruire un'arma climatica. Ecco, allora.
Ma potrebbero essere armi sporche, questo voglio dire. Non armi che funzionano, non armi efficaci, magari
No,
non armi che
no.
colpiscono precisamente chi vogliono colpire, ma comunque sono, queste tecniche esistono dalla guerra del Vietnam e forse anche prima.
Ah, veramente le tecniche di cui lei sta parlando sono figlie di ciò che è iniziato appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, se è per questo.
Quindi a questo,
Ecco.
la
Sì,
scienza,
ma
la
sono.
tecnologia purtroppo sarà andata avanti in quel campo.
No, no, è ben lì che sta il punto. Cioè, le parla un fisico delle nubi, il quale per 40 anni ha fatto questo. Ecco, allora, se noi fossimo stati in grado di farla, questa cosa qui, lei può star sicura che noi l'avremmo adoperata in primis per aumentare il potere precipitativo delle nubi e far piovere di più dove non piove abbastanza. Per esempio, le faccio l'esempio, gli israeliani che ci hanno lavorato più di chiunque altro su questo, ecco, hanno praticamente abbandonato queste tecniche e dissalano l'acqua del mare, ecco, cioè, ha capito? Cioè, non ci siamo, ci hanno lavorato dei premi Nobel su questa cosa qua, ma niente da fare. Una volta funziona, funzionicchia, diciamo, sulla nube di fianco, ci riprovi e non funziona. Da un punto di vista statistico è un fallimento su tutta la linea, ecco, non riusciamo a riprodurre l'esperimento, questo è il punto.
Però ci sono molti che stanno proponendo e insistendo sull'attività di geoingegneria solare, quindi di riversare particelle di zolfo nella bassa stratosfera per bloccare la luce del sole e quindi
Sì.
rivoluzionare
Certo,
un po' tutto il meteo e alla lunga il clima sulla Terra.
certo, certo.
E
Ma
di questo purtroppo ne
addirittura.
stanno parlando seriamente?
Sì. Ma guardi, addirittura c'è un bellissimo esperimento che sarebbe di per se stesso anche poco impattante dal punto di vista ambientale, che è di mandare una flotta di catamarani in giro per i mari del mondo e questi catamarani, anche senza pilota, tanto ci riusciamo tranquillamente, dovrebbero aspirare l'acqua del mare e farla evaporare e quindi produrre sale marino in quantità da immettere nelle nubi, negli stratocumuli marini, ecco, che stanno grosso modo 2-3 mila metri di quota, e sbiancarli in questa maniera, cioè farli diventare sempre più ghiacciati e quindi più bianchi e di conseguenza riflettere la luce del sole. Ecco, questo è un altro esperimento di ingegneria, di geoingegneria. Il problema è che sarebbe anche tutto sommato abbastanza ragionevole, però il problema è sempre quello, il problema è quanto costa, quanto me ne serve, perché i mari del mondo sono grandi, ecco, quanti catamarani mi servono per fare tutto questo. Ecco, il discorso è questo, la Terra è grande, quindi la geoingegneria, ottimo, può andare anche bene, però bisogna stare attenti, ecco, che magari può non produrre i risultati che servono. Ecco.
Sembra però che non costi neanche tanto. Ci sono studi, in particolare di Wagner, che ha detto che.
Perché non l'hanno già fatto allora. Quello è il
Ma il
punto.
problema è che forse lo stanno facendo.
Ma no, guardi,
Come
assolutamente.
l'immissione di ferro negli oceani per far crescere le alghe. Anche questo è un
No.
esperimento che hanno
Sì,
praticato.
ma sono esperimenti, ha capito, che posso fare con la mia università, col mio centro di ricerca, eccetera. Quando si parla di geoingegneria, si parla di qualche cosa su larga scala, ecco, è lì dove ancora non ci siamo, ecco. Cioè, naturalmente sono tutte idee, le idee nella scienza sono il sale del progresso, se vogliamo, però insomma, di risultati degni di questo nome che poi possono essere applicati su larga scala, io non ne vedo. Ecco.
Sì. Veniamo a un altro grande cruccio dei complottisti, vogliamo dire, queste orribili scie che si vedono nel cielo, che rimangono, che aumentano la temperatura, è veramente, si sente proprio, blocca, si espandono, si estendono, creano una cappa che non fa respirare.
No.
A lei non danno fastidio? Lei guarda il cielo? Immagino che lo guardi.
Ma io guardo sempre il cielo. Però
a me danno un fastidio tremendo. Ma coprono, offuscano la luce del sole, creano questa lanugine, non si vede questo bel azzurro, non si vedono le nuvole.
Ma lei sta parlando di nubi e sta parlando di inquinamento, ma le scie chimiche non esistono, non ci sono.
Cosa c'è dentro? L'abbiamo misurato?
Ma guardi, lo misuriamo tutti i giorni.
Però non si sa, non ci fanno sapere cosa c'è.
Ma no. Guardi, le posso assicurare, e su questo qua vado molto, ma molto tranquillo, che non ci sono questi tipi di esperimenti. Non esistono. Mi dispiace, ma proprio su questo sono categorico. Ecco, nel senso che l'unica cosa che noi facciamo è stata quella di seminare le nubi. Abbiamo cercato di farlo, qualcuno continua a farlo, ma è tutto lì. Ecco, il resto sono tutti fenomeni ampiamente spiegabili con la fisica delle nubi. Ecco, quindi è tutto qua. Insomma,
perché in passato non si vedevano? Non c'erano?
Ma non è vero, ci sono sempre
state. Quelle strisce no.
Ma quali quelle strisce? Di cosa sta parlando, scusi?
Sto parlando di scie che si allargano. Che...
Ma no, sono le nubi d'alta quota che si allargano.
No, sono scie che vengono prodotte dagli aerei. Spesso si vedono anche tre scie, quindi i trimotori sono pochi.
Ma va bene, però è tutto dovuto al traffico degli aerei, ma non è che questo siano degli esperimenti che vengono fatti sulla nostra pelle. No, assolutamente. Il traffico aeroportuale è cambiato ed è
un grosso problema per anche per il clima.
Ma certo, è chiaro.
Anche perché il kerosene è molto inquinante,
sì, no,
quindi noi vogliamo impedire alle auto a benzina di circolare, lo faremo tra qualche anno, ma gli aerei stanno aumentando e su quello sembra...
Certo. Ma su questo le do ragione, assolutamente, nel senso che il traffico aereo è una fonte di inquinamento terrificante. No, ma su questo non ci sono dubbi, però non sono esperimenti, ha capito? Cioè, quello che voglio dire io, forse non ci eravamo capiti all'inizio, quello che voglio dire io è che non sono esperimenti come appunto i fanatici delle scie chimiche dicono, esperimenti fatti apposta per danneggiare la salute umana. No, bastano...
No, ma questo chiaramente non è un'ipotesi.
Aerei, tutto lì, sì.
Diciamo che l'argomento che viene presentato è che i carburanti del... il cherosene che viene prodotto, questo carburante avio, contenga delle particelle igroscopiche che poi hanno comunque un ruolo nella formazione di queste nubi artificiali.
Ma i cirri, certo, non sono i
cirri naturali, sono dei cirri artificiali, certo, che si estendono, che si allargano e che non contengono solo vapore acqueo, ma anche,
certo,
per esempio, ossido di alluminio.
Certo, la scia di condensazione di un aereo viene prodotta dalle particelle che vengono immesse in atmosfera dai motori degli aerei.
Però i motori, i carburanti non dovrebbero essere così impuri, no, da contenere tutte queste particelle, perché c'è calcio addirittura, Ulrike Lohmann, che è una scienziata delle nubi, e ha fatto analizzare i gas di scarico, ha fatto analizzare anche i carburanti e gli oli lubrificanti, e ha trovato ossido d'alluminio, ha trovato calcio, ha trovato bario, e sono particelle che non hanno nessun ruolo nella combustione. E che perché si trovano lì? Io ho intervistato una volta un tecnico di motori di aereo e mi ha detto: sono delle impurità, sono degli inquinamenti contenuti in questi carburanti avio. Dico, ma scusate, già il kerosene è così inquinante, e perché lo mantenete così pieno di impurità e di sostanze che non hanno...
Ma perché costa meno, è semplice.
Però è gravissimo.
Assolutamente, sono d'accordo con lei. Sì. Ecco, questo qui non so, è gravissimo, direi quasi che è criminale. Per essere preciso.
Diciamo che poi dovrebbe anche essere vietato, perché comunque c'è la convenzione EMOD che praticamente vieta l'immissione di queste sostanze.
Ah, ma su queste cose qui sono assolutamente d'accordo.
Sì.
Ecco, cioè io escludevo gli esperimenti fatti ad hoc, perché normalmente si dice sono gli scienziati che stanno facendo questo. Non è vero. Cioè, basta proprio questo inquinamento da aerei per produrre certi tipi, appunto, di inquinamenti ad alta quota.
Sì,
su questo sono d'accordissimo.
Il barometro. Una volta uno guardava il barometro, vedeva quando c'era bel tempo, alta pressione, insomma, di solito il cielo era sereno. E invece io lo guardo, ma a volte anche una settimana intera, il barometro sta fisso sulla altissima pressione e il cielo completamente coperto di nuvole basse. Quindi che significa questo?
Ma questo diciamo che il fatto che ci siano tante particelle in atmosfera sicuramente fa sì che ci siano tra queste particelle anche molti nuclei di condensazione, per cui è chiaro che si formano più nubi anche di bassa quota, di tipo stratificato, chiaramente, insomma.
Quindi la presenza di particelle comunque.
Ma sì.
Anche di inquinamento.
Certo, sì, assolutamente.
Beh, anche questo è abbastanza grave, perché a volte capita per settimane, per una settimana che c'è questa... il barometro dice qualcosa e... Invece il cielo dice una cosa completamente diversa.
Ma guardi, le dico anche una cosa ancora peggiore di questa, se è per questo. Allora, se si tenga stretta, perché le particelle che noi spesso immettiamo in atmosfera, quindi le cosiddette particelle antropogeniche, entrano nella formazione delle nubi e quindi sono in grado di anche quelle proprio emesse dall'uomo, intendo, no? Sono in grado di nucleare goccioline, cristalli, eccetera. Allora, in una nube che sta apprestandosi a produrre precipitazione, che magari viene dal mare, dove si è formata su particelle marine, tipo il sale o il solfato d'ammonio, quello che viene emesso dalla superficie marina, se incontra queste masse di particelle antropogeniche, che succede? Succede che nella nube in formazione entrano queste particelle emesse dall'uomo e quello che fanno è modificare la formazione della nube, e quindi addirittura, invece che fare poche gocce grandi, produrre tante poche gocce grandi che poi precipitano, alla fine vengono prodotte, siccome le particelle prodotte dall'uomo sono molto piccole, vengono prodotte moltissime goccioline piccole che non hanno nessuna possibilità di precipitare. Di conseguenza, che succede? Abbiamo soppresso la precipitazione.
Sì. E anche questo... molto grave.
E anche questo è un fatto, e questo è stato scoperto già da diversi anni, ecco, lo sappiamo.
L'abbiamo e visto inquinamento prodotto dall'industria? O...
Beh, sì,
perché comunque queste particelle devono salire in alto, può essere il traffico delle automobili.
No, non è il traffico delle automobili, è sicuramente...
Ma anche gli aerei quindi potrebbero essere.
Ma sì, anche quelli possono sicuramente influire, però sono le emissioni di tipo industriale. Naturalmente ci stiamo lavorando, cioè nel senso che come esseri umani, non come scienziati, ma insomma, adesso le leggi piano piano cominciano a essere un po' più stringenti e quindi...
Però sono insomma, stringenti soprattutto per il... colpisce questo fatto delle automobili oppure delle case, però l'inquinamento vero e proprio, questo industriale che viene riversato nell'atmosfera e produce tutti questi danni, secondo me io sento, non lo sento quasi, non se ne parla molto.
Beh,
tutte le misure attuali
molto.
Sono soprattutto sì, per le automobili, ecco, l'automobile a benzina oppure...
Ma diciamo però che un pochetto anche, almeno parlando dell'Italia in cui vivo, insomma piano piano un po' ci si sta lavorando sulle emissioni industriali in modo da produrre dei filtri, da rendere meno impattante la produzione industriale. Non si fa tutto quello che si dovrebbe, però sì, un pochino sì. Ecco. Ad ogni modo questo è un problema, ecco, insomma.
Sì. Conosce il blog Clima Alteranti?
Sì.
Lo segue, pensa che sia utile?
Penso di sì.
Sì.
Penso di sì.
Ci sono
sì.
anche altri blog per chi vuole informarsi e chi vuole approfondire un po' questi temi, perché a volte sì, si sentono sempre, si ripetono sempre le stesse cose, però quando uno fa delle domande un po' più specifiche, c'è la difficoltà o sì?
Io non seguo molto i blog, devo dire, perché insomma, però diciamo io per esempio vado spesso sui siti dove ci sono informazioni che provengono dai satelliti, che sono le cose che mi interessano di più perché sono globali essenzialmente. Per esempio, non so, se uno va su Earth Observatory della NASA o Visible Earth della NASA, trova
sì.
moltissime informazioni, ecco.
E sono accessibili?
Sì, assolutamente, assolutamente.
Sì.
Sì,
Visible
anche addirittura
Earth.
Visible Earth, oppure la NASA Earth Observatory, quello che uno può fare, va su questi siti web e lascia il proprio indirizzo email,
sì.
e gli viene recapitato tutte le settimane, gli viene recapitato una sinossi essenzialmente delle osservazioni che sono state fatte in quella settimana.
Sì. Sì.
Ecco, quindi è interessante, ecco questo.
Come si diventa meteorologi? C'è un corso di laurea? O bisogna prima laurearsi in fisica? O...
Ma sì e no, ecco, nel senso che io personalmente sono favorevole a laurearsi in fisica e poi diventare meteorologo, ecco, perché la fisica bisogna saperla. Però,
e anche la chimica.
Anche la chimica, naturalmente. Bisognerebbe anche, per essere un corretto fisico delle nubi, sapere anche un tot di biologia, perché naturalmente ci sono poi tutti i microrganismi che sono all'interno delle precipitazioni, eccetera, eccetera. Però insomma non esageriamo. Dunque, in questo momento nel nostro paese, in Italia, insomma, ma all'estero è già così da tempo, esistono dei corsi di laurea appositi, per esempio, non so, all'Università di Bologna, in cui ho insegnato fino all'altro giorno, c'è il corso di fisica del sistema Terra, dove uno appunto fa il triennio in fisica e poi fa un biennio di appunto di fisica dell'atmosfera, oceanografia, meteorologia, eccetera, eccetera. Ecco, quindi cominciano a esistere questi corsi specifici, ecco, universitari, che però naturalmente sono tutti basati su una potente base fisica, ecco.
Sì. E suo ultimo libro?
Il mio ultimo libro è Quando fuori piove, che appunto è stato pubblicato recentemente, quest'anno. Questo qui è storia e futuro della precipitazione, della pioggia. Ecco. Quindi da lì sono partito dalla storia, da come l'uomo ha considerato la pioggia fino agli albori della civiltà, per arrivare fino al clima e parlando appunto di sistemi meteorologici e cose di questo genere, insomma. Questo è il mio ultimo, sì.
Va bene. La ringrazio molto di essere stato con noi a Radio Onda Italiana e le auguro buon lavoro e
è un
buona
piacere.
Serata.
Buona serata.
Grazie, grazie.
Cemento armato, la grande città, senti la vita che se ne va. Vicino casa non si respira, è sempre buio, ci si dispera. Ci sono più sirene nell'aria che canti di usignoli, è meglio fuggire e non tornare più.
E ringraziamo ancora il professor Vincenzo Levizzani per essere stato con noi stasera a Radio Onda Italiana. È dirigente di ricerca dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna e professore di fisica delle nubi all'Università di Bologna, autore del libro Il libro delle nuvole, ma anche di altri volumi sempre sul tema come quando fuori piove. E queste sono le orme, parliamo un po' di archeologia musicale, ma secondo me le canzoni sono ancora sempre belle. E questo era Cemento Armato.
Aria di crisi, non si arriva a fine mese. Che aria tira nel nostro paese? Nemmeno un ovolo per affrontare le spese. Tira la Cina, tira la Germania, tirano i blocchi e le ipoteche di Equitalia, mentre la banca dell'Europa Unita vuole la borsa e poi si prende anche la vita. Che aria tira, che aria tira. Tirano i conti, tira Mario Monti, ma i gol più belli li fa Mario Balotelli. Tira la festa, tirano i santi e tira il parto delle nuvole pesanti.
Ma ci sarà un'altra primavera e nelle piazze canteremo ancora, respireremo aria nuova, aria culinaria, ossigenata, aria di qualità. Che aria tira, che aria tira. Maledizione.
sempre qua. La spazzatura però la porta a casa tua. Tirano il meteo e le alluvioni, tutti angosciati al guardare le previsioni. Che aria tira, che aria tira. Tirano sesso e pedofilia, Padre nostro, un film in un'Ave Maria. Tirano rabbia, paura ed angoscia, e tira il Viagra quando il mondo ci si ammoscia. Tira la 'ndrangheta e la cocaina, tira la mafia ma chi tira l'eroina. Tirano i soldi, quelli riciclati, quelli rubati e anche quelli sanguinati. Ma ci sarà una.
E chiudiamo con questo parto delle nuvole pesanti, visto che oggi abbiamo parlato di nuvole. E questo era Che aria tira. Grazie ancora dell'attenzione, e Radio Onda Italiana in onda la prossima settimana, lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana